Grazie a Niccolò Vecchia per le due bellissime ore di musica. Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Fino alle 16 insieme per Traditi dalla Fretta. Ciao Roxanne, come stai?
Ciao, sto bene, grazie, scusa.
Meno due. Ma poi tornerai a trovarci?
Sì, ovvio.
Senti, cosa ti è piaciuta di questa città? Tu che arrivi da Strasburgo, conosce Parigi, Lione, Cannes, cosa...
Di Milano?
Di Milano.
Beh, comunque Milano, cioè che ci sono venuta un sacco di volte, mia famiglia è qua, quindi... Beh, quello che mi è piaciuto, ti dirò, c'è stato tanto caldo, quindi non ho potuto visitarla tanto, perché è troppo caldo per fare qualsiasi cosa, ma mi è piaciuto il colore della città, un sacco. E visto che ad agosto non c'è nessuno, mi è piaciuto lo spazio di Milano. Non c'era nessuno, potevo andare in bici tranquillamente da sola su queste grandi vie vuote. E poi mi è piaciuta la radio soprattutto.
Poi della radio parliamo domani e dopodomani.
Ok.
Poi hai visto un concerto, uno solo?
Sì, soltanto Manu Chao.
Manu Chao. Nello scambio di conoscenze reciproche, tu mi hai insegnato dal punto di vista musicale un po' di cose. Di Loredana Bertè cosa ne sai?
Di chi?
Loredana Bertè. In Francia non è arrivata.
No, niente.
Quando vai in Francia bisogna raccontare che in Italia c'è una grandissima artista, altissimo livello, e soprattutto ha fatto questo capolavoro che io aspetto veramente con la mia grandissima attesa, è Il mare d'inverno. Mi piace.
Ok.
Mi piace più che d'estate.
Sì, magari è conosciuta e famosa anche in Francia, ma io no.
Ok. No, mi piace anche Il mare d'inverno.
Sì, in generale.
Sì, vado in Liguria di solito a dicembre,
bello, sì,
così
effetti,
mi piace.
Sì. Ma non fai il bagno?
No, è molto romantico guardare il mare.
Vero. Sì. A Cannes ci andavo spesso d'inverno, bellissimo. Tramonto, e poi ti rendi conto che sei molto molto fortunato di poter vedere il mare d'inverno.
Eh sì, e se vai a Cannes la prossima volta d'inverno, ascoltati questa canzone.
Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Solchi su strade dove la pioggia l'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia.
Se ti ricordi, ieri avevamo fatto sentire un racconto da Sarajevo.
Sì.
E Chiara Vitali diceva domani facciamo sentire la seconda parte sempre dalla città di Sarajevo.
Esatto.
E anche il problema, per esempio, dell'acqua, sì, che Sarajevo non deve mancare. Quindi sentiamo la seconda parte e poi sentiamo anche un altro brano di Arizona Dream di Goran Bregovic. E poi andiamo in Africa, quell'Africa soprattutto subsahariana francofona che in questo momento sta cercando di staccarsi dalla Francia e lo fa anche in musica, perché domani c'è un grosso concerto qua a Milano di questo artista del Niger che si chiama Moudou Mokhtar. Intanto Chiara Vitali da Sarajevo, la seconda puntata.
Il rumore delle cascate al Parco Nazionale dell'Una sovrasta tutto. Siamo nella parte ovest della Bosnia-Erzegovina. Venire qui significa essere circondati dall'acqua. Non è un'eccezione. Viaggiando per il paese ci si stupisce dell'abbondanza dei fiumi. Sull'acqua si giocano oggi alcune delle più importanti sfide per tutto il paese. Anche a Sarajevo l'acqua accompagna la vita della città. Nel cuore del centro storico, il punto di ritrovo di bambini e famiglie è una fontana. Si chiama Sebil. È alta, in legno, esiste dalla metà del 1700 e le leggende dicono che chi beve la sua acqua poi tornerà certamente in città. Fontane simili si trovano anche nelle moschee di Sarajevo, usate dai fedeli per purificare il corpo prima della preghiera. C'è poi l'acqua del fiume Migliazka. Affianca la città da sempre ed è una silenziosa testimone della storia di questa terra. Ad esempio, nel 1914, a pochi passi dall'acqua, venne ucciso l'arciduca Francesco Ferdinando, nell'evento che diede inizio alla Prima Guerra Mondiale. Sull'acqua si affaccia anche la Biblioteca Nazionale. Lì, nel 1992, gli aggressori bruciarono più di 1 milione di libri per cancellare la ricchezza culturale e letteraria della città. Ma l'acqua non riguarda soltanto il passato, anzi, riguarderà sempre più il futuro. Ce lo racconta in particolare Alma Mitcic, attivista, studiosa, impegnata a Sarajevo per la difesa dei beni cittadini pubblici. I fiumi sono in pericolo, dice Alma, perché in Bosnia vengono costruite sempre più centrali idroelettriche. Le aziende private hanno ricevuto incentivi dal governo per investire in questa attività, in nome di una transizione verso le energie rinnovabili. Avere energia verde non è di per sé una cosa negativa. Il problema è lo sfruttamento dell'acqua. Qui è diventato un vero e proprio business, con meccanismi non trasparenti, spesso corrotti. I fiumi stanno venendo via via privatizzati.
Noi abbiamo una legge per la protezione dei fiumi, stabilisce che non tutti i corsi d'acqua possano essere usati per produrre energia. Bisognerebbe controllare quali ecosistemi sono presenti e fare le opportune valutazioni, ma chi costruisce le centrali spesso non rispetta queste regole. Te ne accorgi quando vai sul campo e vedi piccoli fiumi che sono stati danneggiati, tutto per la fame di profitto.
Contro il business dell'acqua c'è un'opposizione dal basso. Alma fa parte del Movimento per la difesa dei fiumi. Tra le azioni portate avanti, il blocco della costruzione di alcune centrali e il monitoraggio continuo della situazione. Le attività hanno anche un risvolto di cura più profondo. Concentrarsi sulle sfide comuni sembra una strada possibile per la riconciliazione post-guerra tra le tante identità di questo paese.
Problems that we all face every day are common problems.
I problemi che affrontiamo tutti i giorni, come quello dei fiumi in Bosnia, sono comuni a tutti e sappiamo che non possono essere risolti all'interno di un solo gruppo etnico. Quando le persone accettano l'idea di riunirsi intorno a queste sfide, iniziano a lavorare insieme, a condividere esperienze, ci si ritrova a parlare di argomenti che in altri contesti sarebbero vietati. Si scopre che la narrazione secondo cui gli altri sono sempre dei nemici è falsa. Cioè la novità di agire insieme per qualcosa di nuovo che ha un impatto positivo sulla vita di tutti.
We are working on, you know, something that has a real influence. It's not about narratives. Best is important.
Mentre ascoltiamo Alma, arriviamo in un punto panoramico da cui si vede tutta Sarajevo. Lei guarda la città e traccia una geografia nascosta, fatta di edifici abusivi, grattacieli che stonano con il panorama e fabbriche dismesse. Alma è ben consapevole di tutto ciò che non va in questa città, eppure rimane. La sua voce rappresenta la Sarajevo che non si arrende e prova instancabilmente a cambiare le cose. Continueremo a parlare di acqua anche nel prossimo episodio di questo reportage. Saremo a Mostar, cittadina che è stata un simbolo durante la guerra degli anni 90, spaccata in due proprio da un fiume. Città divisa durante il conflitto è città divisa anche oggi.
Roxana, ricordami che domani dobbiamo mandare Mostar.
Ok.
È una bellissima città.
E oggi dobbiamo ascoltare una musica colombiana.
Dopo, sai che non l'ho preparata, però...
Te lo ricordo ora.
La troveremo. Adesso... Come promesso, sentiamo un altro brano della colonna sonora di Arizona Dream, Goran Bregovic, Iggy Pop. Thank you.
are just zombie bodies caught in the glow of the TV screen. Just forget it. Forget it all. The TV screen. TV screen makes you feel small, no life at all.
Ecco, torniamo alla musica dal vivo. Dicevo, domani al Magnolia alle ore 21, grande concerto di Modu Mokhtar, un esponente di spicco di quello che si chiama rock dei Tuareg. È uscito con un album molto significativo, c'è molta politica. Critica alla Francia, ma anche, diciamo, anche all'apatia degli africani che non riescono a risolvere i problemi e hanno sempre bisogno, una volta dalla Francia, una volta dalla Russia contro la Francia, una volta degli americani, una volta dei cinesi, ma sono sempre incapaci di risolvere i problemi. Ovviamente non è una critica ai popoli, ma soprattutto alle loro classi dirigenti. Noi in esteri, Marcello Lorrai ci ha recensito il suo ultimo album. Un attimo, se no perdo l'inizio. Eccoci.
I primi protagonisti del rock blues Tuareg ad affacciarsi all'alba del nuovo millennio sulla ribalta globale erano in gran parte, pensiamo ad una formazione pionieristica come i Tinari Wen, Tuareg del Mali. Poi in questo fortunato filone sono emersi anche musicisti di altri paesi. Chitarrista ormai da anni sulla cresta dell'onda, Bombino è per esempio un Tuareg del Niger. Tuareg del Niger è anche il chitarrista Mdou Mokhtar, la cui affermazione internazionale è più recente. Lungi dall'essere una curiosità, il fenomeno del rock blues Tuareg si è dimostrato consistente, l'interesse che ha suscitato non accenna ad esaurirsi e l'emergere di nuovi personaggi testimonia della sua vitalità. Musicalmente, Funeral for Justice, il nuovo album di Mokhtar, pubblicato dalla etichetta Matador, è la conferma di come il rock blues Tuareg, incasellato nella categoria world music, andrebbe invece più correttamente considerato, tout court, come una corrente del rock o del rock blues. E in effetti uno dei segreti della longevità del fenomeno, uno dei motivi per cui il rock blues Tuareg dopo tanti anni continua a raccogliere consensi, è che risponde ad un'esigenza, quella di un rock abbastanza essenziale, basilare, diretto. Spesso i gruppi sono imperniati fondamentalmente, come nel caso di questo album di Mokhtar, su una o due chitarre, in questo caso due chitarre, basso e batteria. Un rock pieno di energia e di convinzione, ma anche con connotati che lo rendono originale rispetto a tanto rock di matrice anglosassone. In Funeral for Justice, di impatto ancora più deciso rispetto agli album di Mokhtar che lo hanno preceduto negli ultimi anni, si può trovare una vena metal. Del resto il dodicenne Mokhtar aveva cominciato su una rudimentale chitarra autocostruita imitando Eddie Van Halen da video di YouTube. così come si può trovare uno spirito punk. Il bassista e produttore dell'album, Mickey Colton, da anni collaboratore di Mokhtar, si è formato nell'ambiente punk di Washington. Se Funeral for Justice mostra una progressione sul piano musicale da un album all'altro, lo stesso si può dire dei testi. L'album Ilana del 2019 celebrava la lotta dei Tuareg. Afrik Victim del 2021 parlava di problemi come la carenza di strutture sanitarie con donne ancora costrette a partorire senza assistenza medica. In Funeral for Justice, Mokhtar si chiede come il mondo può essere così selettivo nei confronti degli esseri umani, cosicché ci sono persone che ridono mentre altre piangono. Invita i leader africani a smetterla di dormire e a prendere il controllo delle risorse, ma arriva a prendere di petto il colonialismo e neocolonialismo francese. Lo scorso anno un colpo di stato militare ha portato alla decisione di far partire dal Niger il contingente della Francia e in O France Mokhtar dice che è un bene avere messo fine ad una relazione turbolenta. Questo non gli impedisce di essere critico nei confronti della giunta adesso al potere in Niger. La gente, dice nelle sue interviste, è contenta della partenza dei francesi, ma i prezzi dei generi alimentari schizzano e manca l'acqua potabile. Mdou Mokhtar ha in corso un tour mondiale. In aprile si è esibito a Coachella negli Stati Uniti e in rete potete vederlo in scena a questo festival che per un artista è una consacrazione. Arriverà anche in Italia e il 22 agosto sarà a Milano, al Magnolia.
Questo è il rock blues dei Tuareg. Mdou Mokhtar domani a Milano alle ore 21, circolo Magnolia.
Imagera, Doha, Rama, Walua. Imagera.
Quando il Niger, il Mali erano pacificati, quando erano paesi tranquilli, praticamente questi concerti si potevano andare a vederli direttamente nel Sahara, quindi del Niger e del Mali di notte.
Bello.
Sì, era veramente bellissimo. Per quanto riguarda le rivendicazioni, io sono sempre del parere che se sono in una lingua che viene capita da tutti, sono più efficaci. Per esempio, questo ha fatto la scelta, l'ha fatta Fela Kuti. Fela Kuti dalla Nigeria ha sempre cantato in inglese. Mm-hmm. Rivendicazione contro il multinazionale, contro il colonialismo, ma l'ha sempre fatto in lingua inglese. Così tutti gli africani, tutto il mondo, hanno capito il suo messaggio senza essere tradotto, poi magari tradotto male. Sentiamo Viva Nigeria, Fela Kuti. E così chiudiamo la prima parte. Ovviamente nulla da togliere a Mamadou Mokhtar.
This is brother Fela Ransom Kuti. This is one time I would like to say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems, so has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. The history of mankind is
tra pochissimo
obvious turning point.
Omar Caniello per le notizie di Popolare Network. Noi ci sentiamo subito dopo.
May differ. We are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never been the answer. And it will never be the answer. Fight amongst each other. Let's live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa.
Eccoci alla seconda parte di Traditi dalla fretta. Fa caldo o fa freddo in questo studio?
Entrambi, non lo so.
Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Things I found out through hard times and good, I wrote them all out in ink and blood. Dug deep in my soul and signed my name true and sent it in
took all the sunshine and rain. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter.
Sono le 15:40 minuti, continuiamo con Traditi dalla fretta. Molti rapper in Francia si sono ispirati alla serie Gomorra.
Sì. PNL ad esempio.
Ad esempio, sì, che sono andati anche a girare, mi sembra, un video a Scampia, mi sembra.
Sì, mi sembra di sì.
Sì, sì, sì. E uno dei che viene anche citato nei... e loro canzone,
sì,
Ciro.
Esattamente.
Ecco, Ciro. Ciro e Marco D'Amore, grandissimo, diciamo, attore, ma soprattutto comincia una nuova carriera, quella di regista.
Bello.
Sì, sì, sì. Passato qua in radio a presentare
Davvero?
Il suo film. Sì, sì, sì. È stata una grande emozione.
Immagino.
A raccontare Caracas, questo suo nuovo film, con un cast dove c'è Marco D'Amore, ovviamente, c'è Tony Servillo, Lina Camelia Lumbroso, Marco Foschi e Angela Pagano. Questa è l'intervista che è stata realizzata da Barbara Sorrentini.
Marco D'Amore, ospite qui in studio a Radio Popolare, benvenuto Marco.
Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti in ascolto.
E possiamo dire bentornato, perché di fatto tu hai fatto dei radiodrammi qui a Radio Popolare.
Ma era tipo il 2002, quindi più di 20 anni fa. C'era un'occasione speciale, cioè si festeggiava la Repubblica. Avevamo prodotto degli scritti partigiani che venimmo qui a registrare, molto belli, di tutta la classe drammaturgia. Noi attori prestavamo le voci.
Certo, perché tu arrivi dalla Paolo Grassi di Milano.
Di Milano!
Ma perché sei venuto a fare teatro a Milano?
Sono venuto a fare teatro a Milano perché la mia è una terra che ha un tipo di formazione che è molto pratica e demandata direttamente all'esperienza, mentre in questa città c'è una storia legata invece all'insegnamento, e avevo bisogno di provare tutte e due le scuole.
Sì, anche perché poi ovviamente la scuola teatrale di Napoli, insomma, la vediamo tuttora, non solo dai tempi di De Filippo, ancora prima, cioè di Scarpetta, quindi è proprio una storia. E quindi un napoletano che viene a studiare teatro a Milano comunque fa curiosità.
Però sono tanti, tanti.
Sì, e anche Silvio Orlando ha fatto, sì, comunque è vero. Sono. Tu adesso sei qui per presentare il film Caracas, che arriva nelle sale, un film ambientato a Napoli. L'ultima volta che ci siamo sentiti era per Napoli Magica e... io ci vedo un legame nella magia di quella della città, senza spoilerare troppo perché è una storia che ovviamente va vista poco a poco. Che legame c'è con la Napoli Magica?
Ma c'è un legame profondissimo, soprattutto per la poetica che avevo cominciato ad innestare in Napoli Magica, e cioè nell'espressione di questo desiderio che poi ho sempre coltivato, che a partire dalla cronaca della vita e dai fatti che si susseguono, a un certo punto ci sia la possibilità di guardare in alto oppure in basso nelle profondità e di costruire delle derive per cui si finisca con l'acqua fino alla gola di un sogno oppure sospesi in aria, così come comincia Caracas.
Ed è una Napoli poco riconoscibile, e anche delle luci che a volte le danno un disegno un po' horror, un po' magico, e sono dei luoghi che non si riconoscono. Dove sei andato a girare?
Noi abbiamo girato davvero in quel triangolo complesso che sta alle spalle della stazione di Napoli, perché è lì che Ermanno Re ha ambientato il suo Napoli Ferrovia, da cui è tratto Caracas. Quindi ci siamo totalmente immersi in quella realtà. E sì, avevamo bisogno di raccontare più che un luogo geografico, quasi un luogo della coscienza, quasi come se Napoli fosse un umore in questo film, e che quindi risplendesse a tratti, si rabbuiasse, sudasse come i personaggi. Infatti è una città molto umida quella che racconto.
C'è ovviamente una sorta di mistero, di ambiguità che lasci anche un po' in sospeso, poi sta un po' allo spettatore decidere quale delle due piste seguire. Però il tuo personaggio, prima hai parlato di scritti partigiani, il tuo personaggio ce lo presenti come un fascistone in mezzo a degli squadristi, insomma molto, con molta violenza. Poi c'è un percorso invece di cambiamento. Da dove arriva questo personaggio, a parte ovviamente il libro di Rea, ma in te, insomma?
Ma innanzitutto quella di Rea non è semplicemente un risultato letterario. Ermanno Rea ha davvero vissuto un'esperienza al fianco del suo Caracas, quindi ha conosciuto davvero un uomo così come lo raccontiamo. Nel mio caso io avevo l'intenzione di raccontare questi due mondi che ospitano il personaggio, cioè questa deriva politica e quella invece spirituale, con l'ingresso del personaggio nella comunità islamica, come se fossero due contenitori enormi eppure non in grado di ospitarlo in nessun modo. Un po' perché è lui che respinge e un po' perché è respinto, quasi come fosse un essere umano alla continua ricerca di un luogo nel mondo in cui sentirsi a casa, in cui sentirsi accolto. Questa è la ricerca ossessiva che opera il personaggio e che secondo me operano anche gli altri personaggi.
Ed è una Napoli che esiste da questo punto di vista?
Esiste tantissimo, esiste nella misura in cui Napoli è davvero un coacervo di culture e soprattutto la zona della ferrovia ospita tantissime diverse etnie. Io ho compiuto un'indagine, sono stato accolto per 3 mesi dalla comunità islamica, mi sono confrontato con l'imam della moschea Massimo Abdallah, che è il suo nome da convertito cozzolino, ho parlato con tanti ragazzi senegalesi, etiopi, marocchini, tunisini, così come mi sono confrontato con le cooperative e con le associazioni del territorio che lavorano per cercare, no, di creare con tanto buon senso una comunione tra queste persone così diverse. E quello che mi sono accorto è che li accomuna da una parte la povertà e dall'altra le difficoltà. Però loro incredibilmente, appunto, con buon senso e con la lungimiranza che forse le amministrazioni non hanno, riescono a trovare questa strana e benefica coesistenza.
Il tuo personaggio ha come contraltare il personaggio di Tony Servillo, un editore e scrittore che torna nella sua città privo di idee, poi succedono delle cose dal vostro incontro. Ecco, invece lui che cosa rappresenta di quella città?
Ma lui sicuramente rappresenta un ideale fallito, perché lo stesso Rea definiva se stesso una cariatide comunista, un uomo che per tutta la vita aveva perseguito certi valori e che li aveva visti morire, ma non soltanto idealmente, anche nel corpo, perché alcuni dei suoi più cari amici, scrittori che tanto avevano creduto in una certa rivoluzione per la città, hanno finito per togliersi la vita quando hanno sentito che quegli ideali non si sarebbero realizzati. Ed è bello immaginare quanto il manifesto di questo scrittore, nel momento in cui ricompare in città, sia quello di dichiarare al pubblico che lui non scriverà più e quindi depone le sue armi, che sono le armi attraverso cui ha raccontato la realtà, attraverso cui ha intercettato i personaggi. E poi il film gli fa compiere una rivoluzione, per cui altro che scrivere.
Prima parlavi di Milano. La tua Milano, nella tua memoria, che Milano è?
Una città che mi ha profondamente aiutato ad aprire lo sguardo, che mi ha fatto incontrare realtà che forse non avrei mai incontrato se fossi rimasto troppo radicato al mio territorio, che mi ha fatto imbattere in un altro tipo di difficoltà della vita, ma soprattutto che mi ha permesso di costruire dei rapporti, della cosa fondante della mia vita, che da allora ancora oggi rappresentano alcuni punti fermi non solo della mia carriera di artista ma anche della mia vita di uomo, e penso a Francesco Ghiaccio, che è il mio sceneggiatore, che ho conosciuto in Paolo Grassi più di 20 anni fa, con il quale ho scritto 5 film insieme, e che era il drammaturgo che scrisse per me il pezzo che veniva a registrare qui.
Ci sono degli aneddoti che ricordi di Milano divertenti che magari ti fa piacere raccontare?
Mi ricordo che quando lavoravo in piadineria portavo la piadina a casa di Gianfranco Funari, lui mi apriva in accappatoio, mi faceva ammazzare da ridere. Mi ricordo quando per andare a fare il cameriere a 15 km da casa mi sono bloccato con la schiena, ho avuto la mia prima sciatica e mi sono dovuti venire a prendere per riportarmi a casa. Tante me ne ricordo. E poi una vita molto libera, molto, molto bohemienne, fatta solo e soltanto di sogni, quando, io dico per fortuna, non avevamo niente, ma proprio niente, se non questo desiderio che ci alimentava.
C'è anche ovviamente la tua Napoli, di cui in varie occasioni abbiamo parlato. Ricordiamo che questa è la tua quarta regia, no? Perché c'è terza regia, L'Immortale, Napoli Magica e adesso Caracas. Gli altri, vero, sono sceneggiature, perché hai scritto molto anche. Ovviamente ti chiedo qual è la tua Napoli, ti abbiamo visto tantissimo in Gomorra, tu hai anche diretto degli episodi di Gomorra, se non sbaglio.
L'ultima,
no?
Stagione, di cui ero direttore artistico, ne ho diretti 6 e nella penultima 2, quindi ho diretto 8 episodi.
E quindi comunque anche con quella Napoli lì c'è un legame artistico fortissimo. Ovviamente non voglio chiedere la Camorra a Napoli, perché si finisce sempre per parlare di quello, però nel tuo film ultimo hai scelto un'altra parte violenta, che probabilmente non esclude l'altra, però forse ti sei anche un po' stufato di raccontarla.
Ma secondo me è veramente inevitabile porre in essere dei conflitti per raccontare. Io adesso mi sono affidato alla lungimiranza di questo enorme scrittore che nel 2006 scrive Napoli Ferrovia e intercetta con una lungimiranza incredibile quello che succede oggi. Perché appunto questa manifestazione della destra, con tutto quello che ne consegue anche di toni troppo accesi, di violenza a portata di mano, è quella che lui ha intercettato tanto tempo fa. La questione dei migranti era molto diversa oltre 20 anni fa rispetto ad oggi, eppure questo grande scrittore l'ha intercettata, e mi è sembrato attraverso il suo racconto di poter restituire allo spettatore uno spaccato della città e dunque del paese che è apparentemente sotto gli occhi di tutti, ma che forse non è ancora così indagato.
Il cinema, anche il teatro ovviamente, però il cinema prodotto che arriva da Napoli, non so, di cinema napoletano fa un po' ridere, però è vero, ci sono tantissimi film che hanno vinto premi, che si sono visti nei concorsi a livello internazionale, insomma c'è tanto cinema che arriva da lì. Cosa pensi e come mai è così forte in questo momento?
Ma per dirla un pochino con Pasolini, Napoli è una città che ha deciso volontariamente di ribellarsi alla modernità, e questo significa che rimane profondamente radicata nelle proprie tradizioni, e una delle tradizioni fondamentali di quella terra è quella di cercare di non omologarsi al mondo che va in una certa direzione. Questa non omologazione restituisce, secondo me, soprattutto a chi canta, a chi suona, a chi scrive, a chi dirige, a chi interpreta, visioni della realtà, del mondo, della vita molto diverse le une dalle altre. Ed è la ragione per cui c'è una produzione incredibile, creativa, fantasiosa, diversa, mai omologata, appunto, che secondo me non si è mai arrestata. Adesso c'è una fortuna in più, e cioè che da 10 anni Napoli è diventata la prima città per produzioni audiovisive nazionali ed internazionali, perché raccoglie l'interesse anche di chi viene da fuori. Si sente che c'è uno spirito sorgivo e che aiuta la creatività, quindi forse è quello.
Tornando a Caracas, la musica che l'hai affidata a Rodrigo D'Erasmo, com'è nata questo sodalizio?
Nasce tanti anni fa, nasce da un rapporto che inizialmente io avevo con Manuel Agnelli, che me lo ha presentato, e ci siamo proprio annusati, finché a un certo punto gli ho detto: guarda, io ho bisogno di te, e l'ho spinto, l'ho fatto anche lì. Sto film è tutta una storia di ritorni, l'ho fatto un po' tornare a casa, perché pochi sanno che Rodrigo è sudamericano, è brasiliano, quindi quando gli ho detto Caracas, quando gli ho fatto sentire un po' di reference sudamericane, si è acceso, e infatti mi sono permesso di dire anche ad altri colleghi che Rodrigo non ha semplicemente scritto le musiche del film, ma ha scritto il suo personaggio, cioè la musica è un personaggio del film.
Beh, la scena iniziale è pazzesca, che tra l'altro c'entra poco col film, poi un senso glielo puoi dare, però è proprio bello. bella. Tu che significato dai a quella scena? E anche la musica, ovviamente, che l'accompagna, fa molto.
Guarda, una lezione che ho appreso e rispetto alla quale io e Francesco ci misuriamo, soprattutto nella scrittura, è quella di poter restituire il senso più profondo del film in ogni scena. Quella è una scena di caduta a precipizio. Tutti i personaggi di questo film cadono e in quella caduta si esaltano due sentimenti. Da una parte il terrore profondo di rompersi l'osso del collo e dall'altra però quella sensazione di adrenalina che solo rischiare la vita ti dà. E rischiare la vita significa spendersi per raggiungere il proprio obiettivo, che sia ideale, sentimentale, politico, religioso. Perciò secondo me è proprio una sintesi di tutto il film.
Sì, anche un prologo un po' metaforico di quello che è il film. Ti chiedo ancora due cose. Una, con quale regista vorresti lavorare? Mondo, Italia, quello che vuoi.
Come attore?
Come
dici?
Attore.
Paul Thomas Anderson.
Per
la capacità che ha di costruire dei mondi di letteratura cinematografica incredibili e secondo me per la passione che lui ha per gli attori.
E ci dai forse anche un po' uno sguardo cinematografico tuo quando dirigi? Perché adesso che lo dici c'è una sorta di crudezza e di qualcosa.
Magari.
Però dicendolo ci si risa, cioè si capisce che c'è una passione dietro. E invece, vabbè, adesso hai lavorato con Tony Servillo, però un attore o un'attrice invece con cui vorresti lavorare da dirigere?
Da dirigere? Devo dire un attore italiano per forza, che io amo profondamente, che secondo me è il più grande attore italiano della mia generazione, che è Luca Marinelli. Mi piacerebbe tantissimo giocare con lui.
Magari capiterà.
Amen. O inshallah, come dicono i musulmani.
Grazie, Marco.
Grazie.
D'amore, aspetto il film è Caracas.
Cinema.
A presto, ritorna a trovarci quando vuoi
quando
qui a Radio Popolare.
Voi.
La porta
grazie.
È aperta. Ciao.
Valeva la pena riascoltare l'intervista di Barbara Sorrentini a Marco D'Amore. Parlavamo del mito di Gomorra, di Ciro, di Jenny, di Zafastano in Francia. Sentiamo S.H.,
sì.
Un trapper di Marsiglia,
come
che
tanti.
Ha scritto Jenny e Ciro e poi anche, banalmente, era chiamata Gomorra, dove racconta la storia di Jenny e Ciro.
Le goût de chiffre, le goût de rester. Qu'est-ce qu'on aurait pardonné? Pour le gang, pour son respect. Lequel on aurait pardonné? Je serais le pire pour bâtir un empire sur les ordres, le cadavre et l'esthète. Je respire, je le mets dans ma tirée, j'expire. Je repense au point où j'aurais pu rester. Trempé dans le sale, t'as des faiblesses. Faut que personne ne ressente. Au fond de la succursale, assiégé à une table, dressant l'état des ventes. Grandi dans le centre, viens du vent sans le voulant, on va mourir ensemble. Grandi dans le centre, forme différente, mais tu sais, nos fonds se ressentent.
Ricordami, domani sentiamo, oltre alla musica colombiana, anche la colonna sonora
sì.
Di Caracas.
Ok.
Vidur et luxure, tire à bout portant, j'éclabousse le damier. Pourtant, je suis debout depuis l'aube. Sur le deux rouge pilote. Le bruit du beretta.
È seguito SH in Francia?
In che senso?
Cioè, è molto seguito.
Ah, sì, sì, assolutamente, veramente.
Ha fatto la trilogia del crimine a Marsiglia, mi sembra, tre album,
sì.
Dove racconta, diciamo, la saga, no? Dei boss, dei padrini di Marsiglia.
Mourir, j'aime comme Daniel. Regarde ce qu'on a fait pour le chiffre. Prendre la ville à violer. Souffrir, shooter, les soupirs. On va pas se replier. On s'entretuera pour l'honneur des nôtres. La mémoire nous oublier. Vie dure et luxure, courir après le temps. Rêver de figer le sablier. Pourtant, je suis debout depuis
longtemps. Écoutez-moi, questa. Traditi dalla fretta con un altro brano, perché non c'è tempo per fare sentire un altro contributo. Ovviamente domani facciamo sentire altre chicche del nostro palinsesto 2023-2024. Chiudiamo con una artista che amiamo tantissimo, che se n'è andata l'anno scorso. Un'artista di grandissimo talento, una bellissima voce, Astrud Gilberto, dal Brasile.
You've got me turning, turning, you've got me...
Grazie Roxanne, grazie mille, a domani.
A domani, grazie a te.
Grazie ascoltatori e ascoltatrici. Tra poco Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli, Poveri ma in ferie. Noi ci sentiamo domani, un caro saluto da Sciauchi.
Gonna learn your black magic. Wait and see.